Conviene spegnere la luce. Faccio l'assistente tecnico.
Ah!
Sai, questi psicologi non ci capiscono tanto.
E qui mi serve una sedia.
Siete un conforto? No,
così io non
penso. Vabbè,
ma io lo giro.
Allora, il relatore è Aldo Cicchetti, laureato in medicina e filosofia, specializzato in psichiatria, si interessa di temi ambientali e di medicina non convenzionale. Nel 2019 ha pubblicato il libro Ripensare la bellezza, oltre Benson, nel quale si propone di dare una forma concreta e uno sbocco pratico alle idee di Benson sul rapporto tra estetica e cibernetica, e sulla funzione ecologica della bellezza.
Bene, buongiorno. Allora,
scusate, potete chiudere la porta in fondo qualcuno? Sì, perché fa un po' corrente e come adesso oggi fa un po' più freddo. Com'è? Lo so, ma troppa, fa freddo oggi.
No, ci arriva direttamente in questa zona.
Allora,
no, lascia il titolo.
Il titolo, un attimo.
Questa la titolo, ecco. Allora, in questa relazione cercherò di sintetizzare gli argomenti, il percorso di pensiero di questo libro che ho pubblicato a febbraio, e nasce da un esame che ho fatto come studente.
Se mi dai il tempo, faccio.
Antropologia culturale con il professor Alberto Sobrero, che conoscete, no? Su Bateson. E dopo ho fatto l'esame, il professor Sobrero mi disse: ah, bello, interessante, ma adesso che si fa? Che si fa? Allora cominciamo a pensare a quello che si può fare, e questo è il risultato. Allora, intanto, se mi mandi la prima diapositiva, questa frase di Bateson l'ho messa anch'io come introduzione al primo capitolo, che si chiama appunto Bellezza e Salvezza Ecologica, ed è assolutamente perfetta per me, per quello che ho cercato di fare. Ho preso idee che stanno in campi diversi del pensiero e ho cercato di combinarle tra loro. Ovviamente la parte del leone la fa Bateson, ma non soltanto. Allora, prego. L'estetica ecologica, c'è un filosofo o antropologo australiano, Hans Jones, che ha definito questa parte del pensiero di Bateson estetica ecologica. Il nome che mi è piaciuto e mi è sembrato molto adatto, da non confondere con l'estetica ecologica, che è un ramo dell'estetica che si occupa appunto di ecologia. L'estetica ecologica, per Harris Jones, è la consapevolezza del valore ecologico della bellezza, dell'estetica, del rapporto tra estetica ed ecologia. Allora, siccome tutto il pensiero di Bateson è costruito come un sentiero, anche verso l'ecologia della mente, il sottotitolo è passi verso le steps, e anche una sacralità, cioè nuovi passi, in effetti avrei voluto chiamare il mio libro Altri passi, però mi sembrava, quindi una...
Continuava a passeggiare.
Un mio amico, per fortuna, insomma, esperto di questioni editoriali, mi ha suggerito Oltre Bateson, che mi è sembrato perfetto. L'idea è di continuare il suo cammino, come lui avrebbe voluto fare, anche se poi si arrabbiava che lo continuava male. Quindi speriamo.
Però è morto.
Chi lo sa? Beh, io, a differenza di Vaslavic, non sono andato su un settore, non ne ho fatto una cosa lui disprezzava, non ne ho fatto una. Quindi non ho preso una parte,
una pratica.
Ho cercato semplicemente di ridà una forma più concreta a questa estetica ecologica. C'è la parte del pensiero di Bezzo che va dal 1967 in poi, quindi ha occupato gli ultimi 13 anni della sua vita. Sicuramente ci ha pensato anche prima. A proposito di maschile e femminile, c'è un antropologo, amico di famiglia di Bezzo, Mary Catherine racconta, che diceva: tua madre, Margaret Mead, ha uno spirito maschile perché lancia idee da tutte le parti come se fosse lo spermatozoide. Tuo padre cova un grosso uovo. E in effetti, secondo me, il grosso uovo, almeno di questi ultimi 13 anni di cui stiamo parlando, l'idea geniale, prego, di Bateson, mi domandi la prossima, nasce dal rapporto tra le modalità di conoscenza umana e la struttura della realtà come veniva mostrata dalla cibernetica. Questo lo sapete tutti, immagino, no? La cibernetica ha mostrato che la realtà attraverso sociale è strutturata in molteplici, intricati e lunghissimi circuito di feedback positivi e negativi, che gli danno la capacità mentale di autoregolarsi. Ho preso un'immagine da internet per descrivere questa complicatissima, intricatissima rete di catene di circuiti, quindi catene circolari. Prego, la prossima. Allora, no, dietro.
Come dietro?
E questa, la prossima era questa.
No, è cliccato due volte.
Dietro.
Come andiamo?
Vai indietro.
Vabbè, ce la racconto io.
Non c'è problema, si risolve.
La finalità cosciente, questo è il punto fondamentale, il grosso uovo di Bezzo. La finalità cosciente vede solo brevi archi di questi circuiti, li percepisce come reazioni lineari di causa e effetto, quindi è come un teleobiettivo, no? Abbiamo visto per esempio l'altro ieri il filmato del gorilla, molto, molto significativo, che praticamente ci ha fatto perdere coscienza di questo fatto. La nostra finalità, la nostra coscienza, più siamo concentrati su un fine e più non riusciamo a vedere il tutto, no? Io non avevo visto né il gorilla né la tenda, nulla. Ok, ancora per favore. E questo è il punto geniale. Il punto geniale, il grosso uovo di Bateson è stato di descrivere la conoscenza estetica in forma di ampiezza. Quindi tende a cercare l'ampiezza nel tutto, quindi è in grado di sentire o riconoscere la realtà circuitale, di compiere anche la porzione del più basso sistema interattivo. Vabbè, ho preso due o tre passi nel quale descrive questa sua idea, che poi la declina in tante maniere, poi vedremo. Quindi l'estetica ecologica, perché la conoscenza estetica è più ampia, quindi riesce, prego. Dal momento che la parte non può controllare il tutto, è chiaro che per amministrare l'ecologia o l'omeostasi, se preferite, di un qualunque sistema naturale o sociale, ci vuole una comprensione la più ampia possibile di questo sistema. Ok? Avanti. E questo, per Bezzo, è il problema della razionalità finalizzata. No, è patogena perché vede solo pochi elementi di un sistema integrato, li modifica, magari ha effetto positivo su quello, no? Prendiamo un farmaco chimico, modifica, uno c'ha troppa, ha un dolore alla schiena, modifica i recettori responsabili del dolore, non lo senti più, però agisce sulla mucosa dello stomaco, che prima stava benissimo, e lì l'effetto invece si rivela negativo. Effetti collaterali e effetti della resilienza del sistema. Parola che va di moda, ma lo siamo in questo settore, si usa. Prego. Allora, una piccola parentesi: già Platone aveva intuito l'importanza di una comprensione più possibile ampia di un sistema di cui si intende amministrare l'ecologia, che l'unica conoscenza di quest'unica disciplina di questo tipo nell'antichità era la medicina, perché dell'ecologia ancora non c'era bisogno, E c'è un passo del Pedro, un paradosso passo del Pedro, nel quale si dice: credi che sia possibile conoscere la natura dell'anima in maniera degna di parlarla, cioè si prescinde dalla natura del tutto? E dove Platone fa un parallelo tra la medicina e la retorica. In tutti e due i casi bisogna conoscere la natura del tutto, della realtà di cui ci si prende cura. Prego. Quindi ho pensato di descrivere questa forma, questo tipo di comprensione descritta diciamo filosoficamente prima da Platone e poi ciberneticamente da Bezzo, come comprensione scritta sempre con il trattino, ok, sottolineare il senso di prendere insieme. Allora, la comprensione, quindi l'ampiezza della comprensione, è una caratteristica fondamentale per ogni conoscenza che si propone di amministrare correttamente le ecologie di un sistema medico, ambientale e sociale. Tra l'altro il computer ogni volta che c'era sto trattino mi andava a capo e quindi mi sono dannato a scrivere. Comunque, ce l'ho fatto. Prego. Allora, Bezzo però batte Platone sul suo stesso terreno, perché a un certo punto Bezzo afferma che la conoscenza più comprensiva è quella estetica. Quindi compie un passo fondamentale rispetto alla cultura della modernità, la famosa coscienza estetica di cui ha parlato Vattimo, Gianni Vattimo. Che cos'è la coscienza estetica? È la tendenza a relegare a considerare l'estetica qualcosa di separato dal mondo reale. C'è un'aggiunta, una cosa che si mette sopra. Quindi la cosa può essere buona o cattiva, poi la facciamo bella, gli diamo una bella sverniciata, la facciamo bella e brutta. Ovviamente non è così. Per Bezzo invece, prego. Per Bezzo, che fonda una vera estetica ecologica, le questioni estetiche sono chiarissime e cruciali per tutto il sistema politico e etico nel quale viviamo. Questi passi li conoscete, immagino. Rappresenta un argomento di importanza primaria perché adesso ricorrono continuamente tutti gli organismi, non soltanto i critici d'arte e i filosofi. Ok, quindi Bezzo ricolloca l'estetica nella realtà naturale. Prego. Allora, qui cominciano i guai, perché lui l'ha detto che la conoscenza estetica è più ampia, ma chi ce lo dice? Allora, ho provato a verificarlo, prego. Allora, intanto bisogna mettere un po' di ordine, almeno per quello che è la mia capacità di capire, da tutte le descrizioni che lui ha fatto. Da un lato gli aspi di circuito percepiti dalla finale della coscienza, dall'altro la struttura che connette i legami abduttivi, l'ecologia interna delle idee, vedete il balzo del gatto o l'assist di Totti, mi perdoni il baseball, non ce ne frega niente, ci ho messo Totti, senza ricorrere al calcolo differenziale. Il collegamento tra i predicati e il sillogismo di Hebb della metà, vabbè, tutti i modi nei quali lui ha declinato questa sua intuizione della maggiore ampiezza della conoscenza estetica. Come fare a metterli insieme, prego? E mi è sembrato semplice alla fine, perché questo cerchio rappresenta le catene di circuito di causalità circolare della realtà. Questi A, B, B, C o A, D sono gli archi di circuito e la conoscenza estetica, le scorciatoie estetiche, i legami abduttivi, eccetera, eccetera, la struttura che connette sono le corde, no? Quindi la conoscenza estetica ha una comprensione molto più ampia, ok? Cioè, diciamo, più si avvicina al centro. Il centro potrebbe essere il luogo dell'estasi mistica, della comprensione, delle intuizioni estatiche dei mistici, chi lo sa? Prego. Quindi le corde possono raffigurare i collegamenti che Bezzo ha descritto in varie modi, scorciatoie estetiche, eccetera, eccetera. E la circonferenza rappresenta le catene di casualità circolari e quindi gli archi, i brevi archi percepiti dalla coscienza. Allora ho fatto una cosa alla Bezzo, cioè di prendere un termine da un altro autore e di rubarglielo, quindi ho rubato a Jung il termine legami trasversali, che lui usa per indicare le connessioni tra elementi del reale prima considerati separati che generano un nuovo significato e sono percepite con un senso di soddisfazione estetica. In realtà, il legame trasversale che genera un nuovo significato viene soprattutto dagli studi sulla creatività. Arrieti, Poincaré, soprattutto Arrieti, indica la creatività come la capacità di generare un nuovo significato tra due elementi che prima erano scollegati, considerati non in rapporto, quindi di creare una nuova relazione, la mela e la legge di gravitazione universale. Prego. Cioè la mela e la luna sarebbe l'analogia, che poi da cui è Newton, la luna. Newton intuì un'analogia tra la mela e la luna, da lì tirò fuori la legge di gravitazione universale. Anche se non fosse esattissimo, non importa, è suggestivo. Andiamo avanti. Allora, il legame trasversale già non significato, questo ce lo dicono gli studi sulla creatività, tantissimi studi, Arrieti, appunto, soprattutto anche Poincaré. Quindi nel libro ci sono tutti quanti gli studi che io ho trovato, adesso ve li risparmio. Qui il punto fondamentale è capire se questi legami trasversali sono legati a una bellezza, a una eccezionale bellezza. Se così fosse, li potremmo considerare, perdonatemi la, come dire, la semplificazione, come le unità elementari della struttura che connette, e quindi potremmo indirettamente confermare l'idea che la percezione, che la comprensione estetica è legata a, la bellezza è legata a più ampia comprensione della realtà integrata. Allora, dove possiamo cercare queste prove del fatto che questi legami trasversali sono percepiti con un senso di soddisfazione estetica, come dice il pezzo della struttura che connette, no? Prego. Allora, molto brevemente, la fonte principale è Kant, Immanuel Kant, che nel giudizio deontologico, nella critica del giudizio, adesso cerco di sintetizzare, spero che mi perdonerete se dico cose, insomma, se semplifico troppo. Kant dice che la scoperta dell'unificabilità di due o più leggi dello genere naturale è motivo di un piacere assai notevole. E lui lega questo piacere a quello che lui chiama giudizio teologico, nel quale sentiamo confermata l'idea di una finalità del mondo naturale. Forse così non si capisce bene. Ma Garroni, il grande professor Garroni della cattedra di estetica di Roma, ha spiegato che questo giudizio rende possibile il passaggio dall'aggregato all'organismo, cioè senza questo giudizio in pratica non riusciremmo a vedere come entra un sistema organizzato, quello che oggi chiamiamo un sistema. Cioè questo giudizio ci permette di cogliere le relazioni che sono alla base dell'organizzazione del sistema, altrimenti avremmo tutti i pezzi separati. Quindi Kant ci dà un grandissimo aiuto in questa direzione. Prego. Chiaramente ne dovrei parlare molto di più, ma insomma, altre testimonianze.
Burke,
bravo, Hutchinson, Nelson Goodman, vabbè, vado avanti perché sennò lo stiamo in tempo. Prego. Gli studi sulla creatività scientifica, appunto, Poincaré soprattutto ci ha consegnato degli studi sulla sua stessa, sul suo stesso processo creativo. Poincaré era un matematico e ha descritto i suoi processi creativi nel momento dell'intuizione. E ha confermato che quella che la funzione di selezione tra tutte le possibili combinazioni è estetica. Poincaré parla chiaramente di bellezza. Cioè, soltanto le combinazioni più belle, cioè nella mente si accumulano tutte le possibili combinazioni, ma solo le più belle poi vengono selezionate. Adam ha ripreso le velocità. La famosa artiglia sensoriale di cui abbiamo parlato ieri, l'arte moderna riesce ancora a essere arte pur essendo brutta, perché a un livello distrugge, diciamo, rompe la struttura che connette, ma a un livello superiore, a livello metaforico, la ricollega, crea dei legami nuovi, manda dei messaggi, l'arte è metaforica. Whitman ha parlato di una totalità creativa del mondo naturale. Adolf Portman, vabbè, devo andare avanti per...
C'hai ancora 8 minuti.
Velocissimo, vai, andiamo.
Portman.
No, Portman lo sappiamo.
Sì, però vale la pena di...
Dai, è ormai andata, dai.
È andata, vabbè,
va bene, questa presentazione la metteremo nel sito, lo possiamo fare?
Certo, certo. Va bene, allora, porto una cosa a parlare, l'immagine tolemaica del mondo, no? La cosa che mi... l'immagine tolemaica, Porta dice, tra le tante cose che dice, noi siamo dei tolemaici dei sensi. Noi per orientarci nel mondo non possiamo, cioè il contadino quando segna non pensa a Copernico, non pensa, cioè pensa a Tolomeo. Noi se dico guardo il cielo, guardo il sole, dico il mezzogiorno, quello di pranzo, non è che penso no, la terra sta, no? Quindi noi siamo dei tolemaici dei sensi, usa questa. Dice anche tante altre cose interessanti, vabbè, però mi preme arrivare al terzo passo. Allora, diamo per scontato che in qualche modo abbiamo dimostrato, abbiamo confermato che la conoscenza estetica è più ampia. Terzo passo. Prego. Allora, c'è un passaggio che penso non ha fatto, anche se ci è arrivato vicinissimo. Inserire, cioè, la matematizzazione scientifica della realtà nel suo modello. Questo è il punto. Lui ci è arrivato molto vicino, prego. Allora, sappiamo che la conoscenza scientifica non opera sulla realtà come appare ai nostri sensi, ma si fonda su una estrapolazione quantitativa che esclude le qualità secondarie, cioè tutti gli aspetti sensibili del reale. Adesso in misura minore o maggiore a seconda delle discipline, in realtà questa operazione è stata ripresa dagli atomisti. Ok? Perché, prego, la prossima? Perché Galileo pensava che, questa è la frase del saggiatore famosissima, che le qualità sensibili fossero del tutto soggettive, quindi ancora più radicate degli atomisti. Quindi lui le ha proprio tolte. E tuttora la conoscenza scientifica si fonda su questa estrapolazione. E pensate che praticamente tutti, se non sbaglio, adesso magari... tutti i principi fondamentali della scienza classica sono stati sostituiti dalla nuova scienza, dalla rivoluzione meccanica quantistica, la scienza della complessità, ma nessuno ha ancora mai toccato la matematizzazione. Prego. Allora, qui facciamo un passo di lato e dobbiamo introdurre il concetto di Humboldt, il modello di realtà nel quale ogni specie vive. Allora, ogni specie vivente ha percepisce tutta la realtà,
sì,
no? Ma ne percepisce soltanto quegli aspetti che gli interessano per la sopravvivenza. Che ne so, c'è gente farfalle, sentono soltanto un suono, soltanto il suono del pipistrello, il loro predatore, è quello che a loro interessa. La zecca, insomma, c'è un biologo, che Von Hirschhorn, che ha scritto delle pagine veramente deliziose sulle varie Umwelten, delle varie specie, ma anche gli uomini possono avere un Umwelt parziale. Vai avanti, per favore. Ci siamo persi.
Ce n'è perso un
altro. Torniamo, certo.
Tutto veloce.
Vedi, il dito più veloce del West. Allora, ecco qua.
Allora, e qui si integra bene Wanderson con Bateson, perché Iersu ha descritto le varie dei vari tipi umani, ma anche dei vari mestieri, diciamo, no? Cioè come vede un paesaggio, ci vuole un biologo, un geologo, un musicologo, un archeologo, un guardiaboschi, no? E Bateson ci fornisce la spiegazione perché ognuno lo vede in maniera diversa, perché sono tutti guidati dalla finalità, è sempre quello, prego,
dall'esperienza,
sì, prego. è un circo che si rinforza, no?
Allora,
penso in realtà che accennavo le conseguenze negative di una selezione artificiale della nostra ungue. Allora, si suppone che la nostra ungue, quella che è uscita dal processo evolutivo, contenga le informazioni più utili e attendibili per la nostra vita su questo pianeta. Quindi le qualità secondarie, siccome ci sono, dovrebbero essere fra parte di queste informazioni. E qui ci sono delle frasi che pensano che, no, di tutti gli organismi immaginari, il più ottuso è l'uomo economico, per favore la prossima, in cui lui parla, il quadro sociale oggi caratterizzato da un nuovo di... Ok? Quindi lui ha descritto in realtà i rischi, i pericoli di questa selezione artificiale della nostra ungue, però non l'ha inserita nel modello di dinamica della coscienza che lui aveva elaborato. Se invece la inseriamo, prego. Vabbè, quindi il compito che... Allora, la ungue è la migliore, diciamo, la nostra ungue è la migliore fonte di informazioni per la nostra sopravvivenza su questo pianeta, di noi come di tutte le altre specie. Quindi siamo sicuri di questo. Prego. Se la selezioniamo finalmente, cosa succede? Prego. Allora, penso, sappiamo che ha criticato la matematizzazione, okay, no, però non l'ha inserita appunto nel modello, nel suo modello di selezione della coscienza. Se ce la mettiamo, che succede? Succede che gli archi di circuito di cui parlavo non sono soltanto limitati, ristretti, sono anche frammentati. Quindi l'antica limitazione della coscienza, la fisiologica, diventa un vero e proprio gap di comprensione. Questo gap è questo che Bezos ci permette di capire, ed è fondamentale, ha avuto ripercussioni su tutti e due i compiti che oggi affidiamo alla conoscenza matematizzata: rappresentare la realtà e intervenire sulla sua ecologia. In realtà qualcuno, ad esempio Husserl, ha criticato la conoscenza scientifica perché escludeva le qualità secondarie.
2 minuti.
Okay. Però, mentre altri hanno criticato la conoscenza scientifica perché non è in grado di amministrare l'ecologia, ma nessuno, prego, nessuno ha messo insieme i due ordini di critiche, cioè nessuno ha collegato, soprattutto sul versante per intervenire, nessuno ha collegato, che io sappia, direttamente, non indirettamente, questa carenza, questa mancanza della attuale conoscenza matematizzata all'esclusione delle qualità secondarie. Sono state collegate soltanto, prego, agli effetti sul versante del rappresentare. Ma è lo stesso che produce effetti, prego, a livello macrosistemico, sul versante del rappresentare a sinistra, quello il cosiddetto disincantamento del mondo, cioè perdere di senso di bellezza della realtà, a cui corrisponde la difficoltà ad amministrare l'ecologia naturale. A livello microsistemico, per un, se ce la facciamo, più che la mancanza di bellezza, si sottolinea la mancanza di senso della magia, la mancanza di significato, da antropologi, che corrisponde a una difficoltà ad amministrare, alle difficoltà che ha la medicina nel riequilibrare in maniera stabile l'individuo. Sappiamo che la medicina oggi è capace di curare malattie acute, ma quelle croniche in genere sono spaventosamente in aumento, e cioè al massimo si riesce a creare un equilibrio tra i farmaci e la malattia. Prego. Allora, saltiamo sul tempo. White è un filosofo molto vicino a Bezos, cioè l'ispiratore, diciamo, di Bezos, vicino di casa, la famiglia Bezos è la vicina di casa, la famiglia White, come la famiglia Russell a Cambridge, ha criticato sempre sul versante di rappresentare, ve lo prego. Ah, ma questo te l'ho saltato proprio. Quanto tempo c'ho?
Veramente è scaduto.
Vabbè, la conclusione. Andiamo, vai, questo mi dispiace, sta sul libro, vai.
Sì, ci vuole un tempo.
Vabbè, questo ne possiamo parlare poi quando c'è. Vai. Ancora.
Siamo.
Ancora. Allora, Va bene, insomma, si può costruire una gerarchia dei giudizi sfruttando un suggerimento di Bateson, per cui c'è il giudizio è un po' come la gerarchia che lui fa dei livelli di apprendimento. Quindi abbiamo la comunque completa, la base, poi il giudizio estetico, il giudizio morale e il sacro, almeno questi sono i tre livelli che ho individuato io. Ma il punto fondamentale è che, come aveva capito Platone, di tutti questi livelli soltanto la bellezza si vede con i sensi. Noi non vediamo la giustizia, non vediamo il sacro, non vediamo l'etica, la morale, vediamo soltanto la bellezza, prego. Quindi abbiamo detto, sul piano dell'intervenire, la bellezza indica la comprensione di porzioni abbastanza ampie ed integre di realtà cibernetica. Quindi la sua assenza segnala la corruzione dei circuiti che sostengono l'ecologia naturale, che può essere di due tipi: una reale corruzione come un paesaggio inquinato dall'uomo, oppure può riguardare una conoscenza che, per questo motivo, perché non è abbastanza bella, non è abbastanza comprensiva e quindi non è adatta ad amministrare con successo le macro e microecologie ambientali. Prego. Quindi, se manca la bellezza, in realtà è compromessa la bellezza, è un indicatore della capacità di percepire l'etica, il sacro, tutte le proprietà non matematiche del mondo naturale. Ok, avanti.
Quanto ti serve ancora?
Pochissimo.
Perché va tutto a scapito del
dibattito. Va bene, però
sì, comunque è meglio finire
così. Allora, guarda, due minuti, ok? Due minuti. Allora, attenzione, mentre Bateson non stava più studiando, no, come c'è detto qui, mentre lui stava riflettendo su questa ecologia, estetica ecologica, in realtà stava nascendo la scienza della complessità, che nasce dalla stessa, la scienza della complessità nasce dalla stessa esigenza, dallo stesso senso di incompletezza della scienza attuale, però propone un'altra strada, no? Come se, è come un po' le Amerighe, dice Bermorel, no? A cui si arriva o da Oriente o da Occidente, sempre lì arrivi, no? Colombo credeva di arrivare in India andando in direzione opposta, no? Quindi possiamo descrivere due vie di comprensione sistemica. Una è la possibilità della complessità, che amplifica la lunga e tediosa strada di calcolare tutte le reazioni tra le variabili importanti, anche questo è il Bateson ovviamente. E un'altra via che possiamo definire la via della bellezza, che può essere percorsa soltanto dalla conoscenza non matematizzata, questo è il punto, e si fonda sulla comprensione possibile alla lunga umana completa, prego. Vabbè, due culture, ok? Prego. Quindi la proposta sarebbe di organizzare il rapporto tra le due conoscenze sulla panzeria dell'antica complementarità, non complementarietà, come è scritto nel libro, tra la conoscenza parziale della tecne e quella assoluta dell'episteme. Nella versione moderna, l'episteme sarebbe la conoscenza umanistica, capace di avere la comprensione estetica e di la penso. Prego. Saltiamo.
Tanto?
Andiamo. Allora. Quindi la comprensione è sempre favorita, segnata dalla bellezza, quindi, prego. Vabbè, ho fatto un elenco, poi nel libro lo descrivo meglio, di ecologie umanistiche attuali, cioè conoscenze che già seguono questo criterio, quindi la filosofia del paesaggio, assolutamente, infatti alla fine della... Dove è andato? Alla fine della sua relazione è perfetta, perché appunto se tu lavori bene poi c'è la bellezza, no? Quindi partiva paesaggista, avanti. Alcune medicine non convenzionali e la medicina psicosomatica, soprattutto per il Zecca e Chiozza, andiamo avanti. Eccolo. Allora, qui abbiamo Dostoevsky e Bateson, cioè il principe Mishkin e Bateson. Quindi, questa frase di Bateson era la fine della presentazione della conferenza sulla struttura morale ed estetica dell'adattamento umano. Manca dalla pubblicazione di questa relazione sulla sanguinità, però per fortuna l'ha recuperata Lipset. Credo che l'azione, se deve essere pianificata, deve essere sempre su una base estetica. Il mondo salverà la bellezza, quindi la... Alla fine Bateson converge con l'intuizione di Dostoevsky, prego un altro. Però la declina in maniera precisa. Come salvezza ecologica, legata al ruolo vitale della comprensione estetica, ogni qualcosa ci propone di custodire o ristabilire l'ecologia del sistema ambientale o la salute di un individuo malato. Ho finito. La prossima. Quindi il cammino di aperto da Bizzo in realtà ci permette di ribadire da una prospettiva concreta che il principe aveva ragione. Se riusciremo a riconoscere l'attitudine ecologica, il mondo, il corpo e tutti i complessi sistemi integrati potranno essere salvati dalla bellezza. Grazie.